Ecco, buonasera a tutti. Questa sera sarà una serata dedicata al cosmo più piccolo che vi potete immaginare, ma molto più piccolo ancora di quello che vi riuscite a immaginarvi, perché il cosmo è grande, le stelle sono grandi, piccole, lontane e vicine. Questa sera parleremo fondamentalmente di cose micrometriche, però cose micrometriche, attenzione, che ci vengono dal cosmo e ci danno tantissime informazioni su com'è il cosmo e che fenomeni hanno prodotto questo stranissimo effetto che ci casca continuamente addosso. Però lasciatemi dire, prima di buttarci nelle microsferole, un paio di cose ve le devo dire. La prima cosa è una cosa che riguarda il Sole. In realtà è l'unico oggetto visibile che si vede in questi momenti, però sapete benissimo che il Sole è in un massimo di attività che sta salendo progressivamente in questi mesi. Credo che abbia raggiunto un Wolf attorno a 200, il che non si ripeteva da 20 anni, e c'è la famosa macchia, ve la ricordate, la macchia che ha fatto le aurore? Ne parlammo, anzi accennammo, qualche settimana fa. Il Sole gira 29 giorni, la macchia ha fatto il suo giro ed è riemersa nei giorni scorsi, solo che due settimane per una macchia anche complessa sono importanti. La macchia è riemersa, vedete, era entrata molto complessa, è riemersa molto più diluita. Diluita cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i campi magnetici che si intrecciavano adesso sono diminuiti, quindi la l'incrocio dei campi magnetici è meno intenso. Ciò non toglie che dei brillamenti si verificano. I brillamenti sono emissioni di raggi X quando si hanno delle linee magnetiche che si scontrano. Bene, un brillamento, un terzo brillamento, proprio quasi come se fosse una mitragliatrice, due giorni fa. Il terzo brillamento collegato con un'emissione di materiale coronale. Però questo materiale coronale, pur essendo abbastanza diretto verso di noi, non ha prodotto aurore. Perché? Perché l'intensità e anche la quantità è inferiore a quella del mese scorso, del 10 di maggio. Ciò non toglie che va comunque tenuto presente e va tenuta sotto, se non l'avete sentito, è una cosa enormemente interessante. Perché la Cina ha colpito ancora, ha colpito la Luna, attenzione, ma l'ha colpita in una maniera che mai nessuno è riuscito prima. Siamo sulla faccia nascosta, la Chang 6, che è partita più o meno un mese fa, ha messo in orbita un orbiter e dall'orbiter, un paio di giorni fa, è sceso un lander. Questo lander ha una specie di campionatore che ha perforato la superficie della faccia invisibile per la prima volta sul bacino di Aiken, ha preso un paio di chili di materiale, nei giorni scorsi questo materiale è tornato in orbita e adesso sta tornando a terra. Significa che se tutto va bene l'umanità avrà per la prima volta un campione di 2 kg di materiale nella faccia invisibile della Luna. Oltretutto il bacino di Aiken, che è uno dei più grandi bacini da impatto della Luna, ha una configurazione anche dal punto di vista compositiva particolarissima. Quindi stiamoci al pelo. Io dico, questa è Chang 6, segue Chang 5, che aveva preso un paio di campioni dalla faccia visibile. Nella mia testa, ma non solamente nella mia, c'è una Chang che fra poco partirà verso Marte. E se tutto va bene, se loro sono così bravi, ci porteranno a casa campioni marziani. Sarà una cosa che l'umanità vuole da sempre e che forse anticiperà quello che stanno facendo gli americani e gli europei, che per risparmiare stanno dilatando i tempi. Ecco, questo ve l'ho detto perché era assolutamente, secondo me, importante. Questa sera parleremo, certo, di meteoriti, ma meteoriti particolarissimi. Abbiamo detto in altre occasioni, anche recenti, che di roba a terra ne arriva tantissima. Sono 50-60 mila tonnellate ogni anno che ci viene giù. Quindi la Terra aumenta di peso ogni anno di un bel po'. Però vedete, la maggior parte degli oggetti che arrivano sono rocciosi, si chiamano condriti. Si chiamano condriti perché hanno delle palline piccole piccole incapsulate nella matrice che si chiamano condure. E qualche volta non sono neanche primordiali, sono meteoriti quasi magmatici, e a questa parte fanno riferimento ai meteoriti marziani di cui parlavamo la volta scorsa. Qualche volta sono metallici, ma sono abbastanza rari, e qualche volta sono rarissimi perché sono una mescola molto compatta di metalli e di rocce. Tra le condriti carboniose, tra le condriti ordinarie ci sono le condriti carboniose interessantissime. Dal mio punto di vista ci stravedo, perché? Perché in questa piccola fetta di condriti, quelle carboniose, sono materiali a base di carbonio che sono dei veri e propri mattoni che hanno prodotto, o che probabilmente produrranno su altri pianeti, elementi che possono far pensare alla esobiologia. Andiamo verso il piccolo. Una piccola definizione anche. Quando un meteorite lo chiamo meteorite? Qui è una questione di mettersi d'accordo, ma quando è più grande di un millimetro lo chiamo meteorite. Quando è più piccolo di un millimetro invece lo chiamo polvere o polvere cosmica, CD. Beh, questa polvere è fatta qualche volta veramente di roba polverolenta come quella che vi viene in faccia quando c'è il vento su una strada secca. Qualche volta sono dei pezzetti di roccia meteorica informi, ma la maggior parte è costituita da qualcosa di assolutamente geometrico, cioè hanno una forma ben specifica, e questa forma è la forma sferica. Voi direte, ma io non ho mai visto cose sferiche che piovono. Non si vedono perché sono piccole, ma con gli strumenti del giorno d'oggi riusciamo a farci degli studi talmente interessanti, talmente fuori dal senso comune che voi non immaginate, e oggi ci andremo. Intanto è necessario, ve lo spiegavo nelle volte scorse, è necessario questo strumento che è il SEM, cioè il microscopio elettronico a scansione, con la possibilità di raffreddare in azoto liquido per avere una sonda che fa un'analisi compositiva molto precisa. E anche qui ce lo siamo raccontato, ma solo per chi non c'era aggiungo qualcosa di velocissimo. Cos'è un SEM? È un tubo vuoto, è un tubo ad altissimo vuoto, e dalla parte superiore vengono sparati degli elettroni, perché c'è un filamento molto caldo. Questi elettroni colpiscono il campione, allora possono penetrare in profondità e venire rimbalzati, e vedono l'interno. Possono essere fatti slittare sulla superficie e andare anche loro a essere rimbalzati, e in questo caso vedono la superficie. Quando un elettrone colpisce qualunque tipo di elemento, questo elemento reagisce emettendo raggi X, e questi raggi X sono assolutamente specifici dell'elemento. Quindi con un sensore per raggi X io posso non solamente vedere come è fatta la geometria, ma posso anche fare una composizione accurata di qualunque porzione del mio campione. E questa è una tecnica potentissima che si chiama EDS, ed è qualcosa che ci permette anche in campioni molto piccoli di avere informazioni importantissime sull'origine e anche sulla composizione. Partiamo leggermente da lontano, non stupitevi di faccio vedere questa cosa, perché è per capire. Sono passati 20 anni, e questo è un mio amico che abita in questa casa qui. Da lui è nato tutto, e posso assicurare che poi naturalmente al mondo oggi si studiano tantissime microsfere, però cosa ha fatto questo mio amico? Lui ha una casa, erano alcune settimane che non pioveva, però cosa succede? Che a un certo punto c'è un temporale, piove, e il tetto viene dilavato. Lui al di sotto della grondaia ha raccolto questo materiale, materiale sporco naturalmente, poi lasciato sedimentare, ha vuotato via tutta l'acqua e ha preso il di sotto, cioè questa sporcizia. L'ha guardata questa sporcizia con un normale microscopio, 20-30 ingrandimenti, mi chiama, mi dice, ma sai che non c'è mica solamente sporcizia? Questa è la sporcizia del tetto. No, ci sono delle cose strane. delle cose che sembrano sfere. Dico, ma come sfere? Ma è impossibile, dal cielo non piovono le sfere, non sono mai piovute. Allora, invece adesso sappiamo che piovono sempre. Allora, gli ho detto, dammi qualcosa di questo materiale, prendimele con una pinzetta, me le dai e io vado a vederle al SEM. Le osservai per la prima volta con questo SEM, che non è quello del museo ma è molto simile, le osservai per la prima volta e rimanemmo esterrefatti. Quella pallina che a occhio non ti dà assolutamente l'impressione di quello che è, appariva con questa forma qua. È incredibile. Guardate la dimensione, se questo è un 50 micron, questo è un 100 micron, quindi a 100 micron neanche quello che ha l'occhio migliore riesce a vedere. Però il SEM ti dà la costituzione geometrica, cioè la superficie non è piallata, cioè liscia, ha una quantità di cristalli bellissimi e nitidissimi dappertutto. Andiamo sempre con il SEM ad approfondire. Chiediamo alla sonda ETS di come sono fatti questi cristalli, ci risponde che questo è ferro e questo è ossigeno, quindi è ossido di ferro che noi chiamiamo magnetite. I cristalli di magnetite sono dei bellissimi cristalli icosaedrici, come vedete qua. È un caso, ma ne pigliamo un'altra di pallina, anche questa pallina mostra gli stessi, le stesse caratteristiche. Andiamo ad approfondire, guardate che sembra incredibile, la natura produce queste cose, la natura, perché chiaramente nessuno le ha costruite queste palline, vedete, sono cristalli meravigliosi, simmetrici, tutti intersecati, come se ci fosse un muratore che li ha messi lì uno dentro l'altro, non è così, ci deve essere una ragione per questo, però sono tutti perfettamente riempitivi dei vuoti, dappertutto. La prima impressione che siano tutte così le sferule, non è vero, perché la superficie, questa è molto ricca di cristalli, ma ci sono anche superfici differenti. Guardate questo cristallo, è un cristallo bellissimo di magnetite, vedete? Qualche volta c'è uno sporco e non ci interessa, ma la superficie qui è un po' diversa, cioè queste palline hanno delle specifiche non sempre uguali. Vedete? Sono delle, come dei mattoni messi l'uno vicino all'altro in maniera perfettamente continua. Sembrano dei palloni da calcio, Noi le chiamiamo saucer ball queste, come denominazione. È una seconda caratteristica, vedete? Un altro frammento. Questo è un saucer ball bello pulito intero. Guardate sempre anche le dimensioni, perché sono sempre dimensioni da 50 a 150 micron. È difficilissimo trovare dimensioni maggiori. C'è anche qualcosa di diverso ancora. Un'altra tipologia è per esempio questa, vedete? Qui planimetria delle varie zolle è un po' differente. Vedete, qui c'è una zolla quadrata, una zolla esagonale, una zolla... Se foste un muratore sareste bravissimi a fare questa cosa. Se vi chiedete come fa la natura a essere così precisa, la natura è sempre precisa, come fa a essere così precisa? Come ha fatto a mettere questo vicino a questo, poi questo che gliene manca, quest'altro? Ecco, come mai? Ecco, questo ce lo rispondiamo strada facendo, e chiaramente una ragione ci deve essere, non può essere una cosa casuale. Ecco, quando noi vedevamo queste cose trascolavamo, non ci credevamo assolutamente, eppure avevamo sotto i nostri occhi questa meraviglia della natura. Anche qui, vedete, vi faccio vedere qualche flash e poi ci ragioniamo abbastanza. Un'altra pallina, questa volta sembra un'arancia, le chiamiamo pelle d'arancia queste, perché, vedete, per qualche strana ragione non ci sono quei mattoni belli avvicinati come prima, ma sembra che i mattoni siano più o meno tutti incollati l'uno con l'altro, è una cosa un po' diversa. Abbiamo visto già tre tipologie, questa è la terza, evidentemente ci deve essere qualche ragione per cui le tipologie non sono sempre quelle, però quello che è sempre costante è la composizione, perché la sonda EDS, quando la punti in qualunque punto, ti dà sempre ferro e ossigeno, cioè sono sempre composte da ferro che con l'ossigeno ossidato noi chiamiamo magnetite. Per cui vedete, abbiamo così esplorato questa serie di tipologie. C'è anche questa di cui non vi ho parlato in maniera diffusa, ma diciamo che questa è una mescola delle altre tre e noi la chiamiamo serigrafia, ecco, così tanto per avere un minimo di fantasia. Però abbiamo quattro tipologie differenti su palline che però dal punto di vista geometrico sono sempre sferiche. Qualche volta le palline si baciano. Mamma mia, anche questo succede. E si baciano, questa è fatta in un modo e questa è fatta in un altro, vedete? Vedete come sta la natura? Il punto di contatto è questo. E cosa può essere successo? Che volavano e si sono toccate? È veramente poco probabile. Probabilmente sono nate nello stesso ambiente e non hanno fatto in tempo a distaccarsi. Come sono fatte all'interno? Rimarrete stupiti quando ve lo descrivo bene questo problema, però anche noi ci siamo chiesti, ma va bene, l'esterno è bello, è affascinante, eccetera, ma l'interno come è fatto? Beh, se tu hai una pallina di 50 micron, come fai a tagliarne via un pezzo? Sapete che ci abbiamo perso dei giorni? Come fai? Beh, quella volta lì ci siamo riusciti, abbiamo proprio tagliato via come se fosse un pezzo di salame e ci siamo accorti che l'interno è compatto. La cosa non è che ci ha stupito più di tanto, l'interno è compatto, va benissimo, vuol dire che è una palla di magnetite con la parte esterna che è più cristallizzata. Quando abbiamo avuto questa convinzione, eravamo praticamente certi, ci siamo resi conto a distanza di 2-3 anni che sbagliavamo totalmente. L'interno, anche se sembra così, ve lo descrivo dopo, non è assolutamente come sembra. Qualche volta si rompono. È difficile romperle. Quando ce l'hai sotto il martello, la picchi e se ne scappa, non la trovi più. In qualche modo, qualche volta siamo riusciti a romperla, vedete, la corteccia si spacca, ora si può andare dentro. Ci puoi andare dentro, ci metti la sonda dentro e vedi che anche l'interno ha la stessa composizione della parte esterna, però l'impressione è che sia veramente una crosta, cioè come una pelle di salame, l'impressione è proprio questa. Qualche volta addirittura, a furia di manipolare queste povere palline, rimane solamente la crosta, vedete? E la crosta, se tu la vedi, dal momento che questo è lo standard, insomma, quelli saranno 10 micron, quindi la crosta sembra che sia un qualcosa di 10 micron che avvolge come se fosse una chiusa tutto l'interno della sferola. Qualche volta hanno dei figliolini, vedete? E succedono di tutti i colori, il figliolino sta qua, vedete? E questo figliolino probabilmente è nato o si è attaccato. Certo che se io immagino il figliolino, immagino che questo figliolino sia un meteorite, se colpisco faccio un buco. Sarà vero questo? Possono esserci delle micro che colpiscono le micro? Le abbiamo cercate? Vedete, questo è un altro esempio. Certo che ci sono i crateri. Sono microcrateri. E questo ci ha, suggestionato abbastanza, perché se tu hai un cratere puoi guardare dentro. Allora ci siamo tuffati dentro e abbiamo cercato di guardare se c'era qualcosa, si vedeva in fondo e non si vedeva niente. A naso questo materiale potrebbe essere materiale interno alla sferula. In realtà ci siamo accorti un po' dopo che questa è sporcizia che si è inficcata dentro nel microcratere. Quindi non ci dice assolutamente nulla di come è fatto l'interno. Però voi direte, ma diavolo, abbiamo parlato di tante sferule, tutte metalliche. Non è che ci sono sferule anche come quelle che vediamo noi, con le biglie, sferule di vetro? Eccole qua. Le sferule di vetro, che essendo di vetro sono piallate e anche un po' trasparenti, sono più difficili da visualizzare. Perché? Perché sono molto leggere. E poi non sentono la calamita. Essendo molto leggere, non sedimentano in fondo all'acqua che le raccoglie. come invece fanno le sferule metalliche. E poi, essendo proprio di vetro, non sento la calamita. Allora, Franco, mio amico, si è chiesto come facciamo a raccogliere le sferule silicatiche. Insomma, mica c'è solamente il ferro nello spazio, ci sono anche le rocce. E lui ha trovato il sistema. Il sistema è questo, magari lo imparate anche voi. Quando piove tanto, vicino ai tombini, quando c'è un po' di sabbia, l'acqua si raccoglie e poi viene assorbita. Prendi quella sabbia, è piena di queste sferule. Se non piace questo sistema, un altro sistema è quello di prendere un film di PVC, di sfregarlo vuol dire elettrizzarlo, e poi passarlo sui detriti. Si attaccano le sferuline di silicati. Però sono sicuramente meno appariscenti e anche meno facili da trovare. E anche da visualizzare, perché sono trasparenti. Ora vedete, questa è una sferula che dal punto di vista compositivo ci dice che è un silicato di ferro e magnesio e un po' di sodio, però non è bella. Allora, nel caso specifico di oggetti come questi, la tecnica del SEM impone di fare questo. Ci sono delle camere a vuoto che fanno evaporare dell'oro, non tanto, solamente micro quantità. Quest'oro si dispone attorno alle sferule, e quando uno vede le sferule, a questo punto, queste sono sferule raccolte, appaiono esattamente bellissime. Anzi, la deposizione di oro ci fa vedere anche dei dettagli. Questa ha subito una sgraffiata, è un vetro che è stato sgraffiato. Questa, vedete, è una sporcizia. Qui ce ne sono altre, vedete, sono tutte perfettamente sferiche, ma lisce, proprio perché sono vetri. Guardate quante ce ne sono, anche qui la tipologia è unica, cioè sono tutte perfettamente piallate con delle sporcizie eventuali. Vi faccio vedere ancora quest'altra cosa, e qui dove c'è il cerchio ci andiamo a... Ecco qua, anche le sferule silicatiche hanno i figliolini, vedete? I figliolini sono della stessa natura dei progenitori, stesso materiale visualizzato alla sonda IDS, cioè silicio, ferro, sodio e magnesio. Qualche volta vengono fuori male queste benedette sferule, vedete qua. Insomma, non hanno avuto il tempo, poverine, di formarsi, quindi questo sa il padre. I figliolini invece sono messi un po' male, però la composizione è questa. Evidentemente qui è successo qualcosa che ha impedito la formazione globale, come è nel caso che sta qua in basso. Qualche volta si trovano contemporaneamente, ma a questo punto ci siamo fatti una domanda. Tutto quello che io vi ho raccontato è successo nei mesi estivi del 2005 a Tradate, a casa di questo signore qua. La logica qualche volta c'è, qualche volta non c'è, però uno può pensare, saremo noi che per qualche strana ragione dalle nostre parti piovono sferule. Non è che piovono anche da qualche altra parte. Questa cosa ci ha coinvolto parecchio. Siamo andati un po' in giro. Qui siamo a Besozzo, ho detto a un mio amico, guarda, è la prima volta che piove, fammi questa cosa che avete capito che cosa. Guardi cosa ha raccolto, sferule. Sferule sia metalliche sia rocciose. Questa è una cosa bellissima. E naturalmente questo non è il SEM, quindi fa vedere semplicemente la sfericità ma non la morfologia superficiale. Vedete? Di tutti i tipi, di tutte le dimensioni. Poi però abbiamo ragionato un po' di più. Besozzo e Tradate sono 20 km di distanza, ma alla fine della fiera forse conta andare a disquisire su distanze molto diverse, anche molto elevate, e anche su tempi molto diversi, perché le sferule ci sono adesso, le sferule c'erano in passato, ci saranno in futuro, e se io vado nel deserto dell'Arizona, o se io vado in Antartide, o se io vado, ecco, il discernimento sia spaziale sia temporale è quello che ci ha coinvolto per anni. Sono passati 20 anni, siamo già all'inizio del 2010, 2009, 2010 e ci siamo tuffati in questa cosa qua. E vedete, qui siamo nel deserto dell'Arizona. C'è un amico che va qua, il deserto dell'Arizona, sapete benissimo che è un po' roccioso, un po' sabbioso. Io ho detto a questo qua, guarda, appena puoi prendi una manciata di polvere, qualunque manciata di polvere, metti in un sacchetto e portamela. Me la porta, noi la guardiamo, ci troviamo le sferule. Siamo nel deserto dell'Arizona. Questa, vedete, è una sferula filigranata, come avete imparato prima, siamo nel deserto dell'Arizona, quindi è lontanissimo da Tradate. Guardate che spettacolo! Vi faccio vedere a grande risoluzione questa superficie filigranata. Nel deserto dell'Arizona non piove mai, però tutto quello che casca dal cielo si deposita in tantissimi anni, e quindi se le sferule sono oggetti che cascano dal cielo, si depositano nella sabbia. Tu prendi la sabbia e questa è la sorpresa. Guardate, andando a sprofondare nel SEM, cosa si vede? Anche questa ha una bella perforazione. Anche qui ci tuffiamo dentro, perché vogliamo... Vi ricordate che abbiamo sempre lasciato in maniera interlocutoria il problema dell'interno. Vediamo una bellissima perforazione. Intanto andiamo a visualizzare, perché siamo nel deserto dell'Arizona, è lontanino dalle nostre parti, ma la superficie è sempre ferro e ossigeno. La sonda di S ci dice che comunque la superficie è ferro ossidato, cioè magnetite. Ci tuffiamo in quella voragine, tra virgolette, che abbiamo visto, e rimaniamo delusi, perché nella voragine c'è sporcizia, vedete? Perché tutto questo è ferro, ma qui dentro c'è sporcizia a livello di silicati, a livello di... è sporcizia, ecco. Quindi si è ficcata dentro lì perché c'era un buco. E anche questa è sporcizia, vedete? Però è sporcizia che si è attaccata alla superficie. Queste sono sferole molto vecchie, non sono state dilavate dall'acqua di recente. Questa c'è una spaccatura su una sferola che questa volta è fatta di silicati, vedete? È un silicio, un ferro e un magnesio, quindi una sfera di silicati un po' degradata, evidentemente antica, con una spaccatura sulla superficie, ha preso un colpo. Vedete? Anche questa è una sfera silicata. Quindi, per dirvi che nel deserto dell'Arizona c'è esattamente, cercandola, quello che abbiamo trovato dalle nostre parti. Questa è una sferula silicatica, cioè rocciosa, in fase di degradazione spinta, perché vedete la superficie non è più piallata, ma è tutta corrosa. Il deserto, con il vento, colpisce continuamente anche le superfici, degradandole. E guardate questa com'è bella, bellissima, 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 ma noi siamo curiosi. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Vedete, questa è una cosa strana. Con il SEM non ti fermeresti mai. È peggio di un'astronave, molto peggio. Perché non ti vuoi mai fermare e andare a vedere. Qui vediamo una cosa strana. Perché è strana? È strana perché è cristallina. Andiamo a posizionare la sonda DS e troviamo che c'è il cloro e il sodio. Sale. Sale da cucina che si è depositato sulla superficie esterna di questa sferula. Chiaramente è un inquinante che si è attaccato alla superficie. Siamo andati nel 2006 in Egitto per l'eclisse, quella del 26 marzo, sotto le piramidi di Cheope, o le varie piramidi, c'è tanta polvere. Volete che il sottoscritto non abbia preso un po' di sabbia? Mi sono portato a casa la sabbia, dico vediamo anche qua, siamo in Egitto, anche qui sferule, e la morfologia è sempre la stessa, nel caso specifico questa assomiglia molto a una Sassar Bowl, anche in Egitto. A questo punto però siamo a qualche anno dall'inizio di questa avventura e il mondo si sta muovendo, perché funziona così nella scienza. Quando qualcosa comincia a essere un po' diffuso ed è interessante, la gente ci lavora. Qual è il posto al mondo meno antropizzato e più pulito? È l'Antartide. E alla base delle montagne transantartiche, sapete, ne abbiamo anche discusso, c'è una grande quantità di meteoriti di tutti i tipi. Il 70% dei meteoriti si trovano qua. Volete che non ci fossero sferule? L'Antartide, proprio in questa zona qua, si è rivelata una fonte fenomenale di microsferule sul ghiaccio, quindi microsferule perfettamente, come dire, conservate. Vi faccio vedere qualcuno di queste, vedete? Vi faccio vedere anche un'altra cosa che è sensata. In Antartide ci sono delle stazioni scientifiche, per esempio la stazione italiana. Le stazioni scientifiche hanno delle zone dove il ghiaccio si fa sciogliere, perché così si sfrutta l'acqua. L'energia, spesse volte l'energia nucleare per riscaldare, poi questa energia non viene buttata, non si butta niente lì. Ci sono dei grandi contenitori che vengono riempiti di ghiaccio, proprio a pale, si scioglie, e quando il ghiaccio lo butti dentro, se ha le palline insieme non le vedi, ma quando sciogli il ghiaccio e il ghiaccio diventa acqua, in fondo al contenitore, che è questo, in fondo si precipitano tutto quello che nel ghiaccio era immerso. Guardate qua, ci sono milioni di palline, ce ne sono di tutti i tipi. Con questo sistema lo studio, diciamo, scientifico in tutto il mondo delle microsferule è andato veramente alle stelle. Guardate questa sferula, vedete, qui siamo, ve ne faccio vedere una, anche questa c'ha una bella infossatura, vedete le dimensioni. Anche qui, questa non è nostra, è Antartide. Anche qui l'interno, però, insomma, non si riesce a capire bene come sono fatti gli interni. È una morfologia superficiale un po' diversa dalle nostre. Sono rimasti in frigorifero queste qua, frigorifero antartico, quindi può darsi che proprio la temperatura abbia influito, però alla fine della fiera il concetto è lo stesso. E inizialmente molti hanno creduto alla cosa che vi sto dicendo, cioè questa è una lezione dell'ENDA 2002, ci sono degli articoli, anche dei lavori, che affermano che le microsferule sono terrestri, non extraterrestri, nel senso che vengono prodotte dalle eruzioni vulcaniche molto intense. Questa è un'eruzione molto intensa, dove il materiale viene triturato e viene, diciamo così, prima fuso e poi risolidificato molto velocemente. Ecco, io ho voluto fare una prova. Siamo nel 2002, eravamo tra l'altro nel 2002 in Sicilia per l'ultima grande pioggia di Leonidi. Fortuna ha voluto che anche l'Enna ci ha dato una grano, nel senso che si è messo a ruttare. Ora, questo articolo e anche altri proprio rivendicano il fatto che siano i vulcani a produrre le sferule. Ora io mi sono detto, adesso mi prendo un po' di questa polvere, c'era talmente tanta che ti andava anche dalla minestra questa polvere, era tantissima, me ne porto a casa mezzo chilo di questa polvere, vado al SEM, la guardo, vediamo quante sferule ci sono. Oh, l'ho portata a casa mezzo chilo, non c'è neanche una sferula. Tutti pezzettini di roccia tritata, chiaramente, sono dei silicati con vari tipi di metalli, il ferro, ma non c'è neanche una sferula. Quindi, dal nostro punto di vista, i vulcani proprio, sì, produrranno qualche sferula, ma non sono i produttori delle sferule. È un esperimento chiarissimo questo sul campo, che dimostra che un vulcano come Etna, che sparava fuori un sacco di polvere, proprio sferule, niente. Quindi l'origine deve essere differente, non può essere vulcanica. Però uno si dice, vi ricordate prima quando dicevamo andiamo lontani nel tempo e nello spazio? Andiamo lontani nel tempo. Sapete il primo che ha visto le sferule? Poi le cose pian pianino vengono alla luce. Il primo che ha visto le sferule è questo signore qua che con questa nave oceanografica che è andata, diciamo così, nell'Oceano Pacifico, nel 1887 ha preso dei campioni del fondo oceanico, li ha guardati e ha pubblicato una quantità di sferule. Ora, l'età di questo campionamento non è di ieri, non è neanche dall'altro ieri, può essere di milioni di anni, però è un primo indizio che anche nel lontano passato le sferule erano presenti e quindi devono venire in qualche modo giustificate anche queste lontananze di età. Capita questa cosa, la gente ha cominciato a lavorare su età progressivamente differenti. Qui siamo in Groenlandia, lo vedete benissimo, la Groenlandia è un'ottima zona piena di ghiaccio. Bene, calotaggi del ghiaccio arrivano fino a 3-4 mila anni fa. Bene, in questi calotaggi si trovano abbondanti sferule. Attenzione, le sferule giovani, perché 3.000 anni fa vuol dire età giovane, le sferule abbastanza giovani sono una buona mescola di metalliche e rocciose. Quando invece l'età è molto più antica, tendenzialmente le sferule metalliche dominano perché le rocciose si degradano. Quindi con più un sedimento che presenta sferule è antico, con più è improbabile trovare delle rocciose ed è probabilissimo, se ci sono sferule, che quelle sferule siano metalliche. E a questo punto però cominciamo a avere la pulce nell'orecchio. Sferule, detriti, qualcosa ci dice la zona di Tunguska. Sapete che Tunguska alla fine di questo mese, il 30 di giugno, è un po' il ricordo di quell'impatto. Beh, il meteorite o la cometa che ha disfatto 2000 km di foresta ha lasciato delle tracce molto chiare. In quella zona ci sono le sferule. Però, vedete, se io vado a fare una statistica sui vari anni, mi accorgo che attorno al 1908 la quantità di sferule aumenta. È evidente a questo punto che devo fare un collegamento stretto tra l'evento che ha distrutto la foresta e la presenza di un eccesso di sferule. Quindi quando c'è un impatto molto importante è possibile che questo produca sferule. Tra l'altro non è facile andare a Tunguska, anzi è difficilissimo, però Romano Serra, che probabilmente conoscete, quello è stato a Tunguska 2-3 volte, mi ha regalato questa sferula, vedete? Me l'ha regalata lui, l'ha trovata a Tunguska ed è certamente una cosa ormai ben conosciuta ai nostri occhi, vedete? Anche le dimensioni, quindi se moltiplicate saranno 50-60 micron. È un po' spappolata perché, insomma, l'ambiente non è esattamente un ambiente tranquillo. Ci sono, a questo punto, tanti esempi di impatti anche nel passato, impatti catastrofici, impatti anche da estinzione di massa. Allora, se le sferule vengono anche prodotte dagli impatti, e qualcuno si è chiesto, andiamo a vedere i terreni dei grandi impatti se ci dicono qualcosa. Per esempio, l'impatto che ha fatto fuori i dinosauri. 65 milioni di anni fa, a Kekshulub, in Centro America, questo cratere di 200 km ha estinto i dinosauri. Beh, il cratere lo sanno tutti che c'è stato, ma a questo punto, quando si è cominciato a cercare, si è visto che quella zona è ricchissima di sferule, anzi anche sferule abbastanza grandi. Vedete? Sferule dovute agli impatti. Ma la madre di tutte le estinzioni fu questa, 250 milioni di anni fa. Il cratere non è così visibile perché insomma, 250 milioni sono tanti, però ci sono indizi in questa zona dell'Australia che il cratere sia stato prodotto qui per quale ragione? Per il fatto che ci sono, vedete, delle strutture come questa queste strutture carboniose sono molto complesse, però queste strutture si formano solamente quando c'è del carbonio sottoposto ad altissima pressione e temperature. Beh, qui dentro ci sono anche degli atomi di elio che chiudono come in una gabbia il materiale gassoso. Bene, questo è un indizio di un grandissimo impatto. Che c'è stato? 250 milioni di anni fa. I terreni, non esattamente sull'Australia, ma anche in giro per il mondo, capite? Questo è un impatto catastrofico. I terreni di quel periodo, come si presentano dal punto di vista delle microsferule? Qui siamo, vedete, in Medio Oriente, i campioni presentano sferule. Qui siamo in Ungheria, sempre su terreni di 250 milioni di anni fa, i terreni sono ricchi di sferule e la morfologia è sempre quella. Guardate questa sferula e guardate questa. Non mi sembrano cugini molto prossimi, solo che questa ha 250 milioni di anni e questa invece l'ho presa io sotto la piramide. Non è incredibile? Questa è la storia che si sta pian pianino costruendo. Qui siamo addirittura a 350 milioni di anni fa. Qui è chiaro che anche qui ci fu un grande impatto, però il cratere è praticamente ormai invisibile, però ci sono indizi vari dell'impatto e anche in questi terreni le sferule sono presenti. Attenzione, come vi dicevo prima, con più si va indietro nel tempo, con più le sferule sono solo metalliche e non più sferule rocciose. Qui siamo, vedete, molto vicino alle regioni polari, anche qui, vedete, spesse volte sono anche dei lavori fatti ad hoc, dove le sferule sono abbondanti. Hanno mediamente le dimensioni, come vi dicevo prima, tra 50 e 200 micron. Questo può avere un senso, perché nello spazio è rimasto per molti anni questo satellite, proprio per rendersi conto di cosa, di qual era l'ambiente spaziale, cosa, quanti erano i micrometeoriti, quant'era, diciamo, la quantità di oggetti che arrivavano dallo spazio. Bene, questo satellite negli anni ha costruito una specie di grafico in cui si vede che all'interno dei suoi sensori, che in realtà sono delle finestre di vetro, ci sono dei crateri. I crateri hanno delle dimensioni, le dimensioni hanno questo andamento. L'andamento delle dimensioni fitta molto bene con le dimensioni delle microsferule, cioè quei microcrateri che vi ho fatto vedere, evidentemente sono prodotti da microsferule. E il fatto che fittino così bene è una prova, una con l'altra, che queste microsferule vengono dallo spazio. A questo punto, vedete, si complica la cosa. Perché? Perché noi abbiamo supposto che le microsferule fossero dovute a grandi impatti. In questo caso non è così. Non è così, perché qui non ci sono gli impatti. Questa è roba che viene direttamente dallo spazio e fitta molto bene con un'indagine fatta direttamente in loco a, adesso non mi ricordo bene, ma credo che fossero 600-700 km di altezza. Quindi roba che viene assolutamente dallo spazio. Romano Serra è andato per deserti per tutta la vita, ci va tuttora, e questo è il deserto del Sahara, una zona molto lontana. Naturalmente, cosa ci trova? Ci trova sferule. Qui non ci sono impatti. Ve lo ricordate il cratere Camille? Adesso arriviamo al succo completo della storia. Ve ne ho parlato in passato recente. Questo è un cratere molto giovane, 5-6 mila anni, scoperto proprio dai geologi del museo qua, solo che non c'era mai andato nessuno fino al 2010-2011. Poi c'è stata una spedizione, il cratere è stato raggiunto e siccome ovviamente c'è stato un meteorite che ha fatto il cratere, ci siamo chiesti, io non sono andato naturalmente, ma ho pregato a coloro che sono andati di prendere del materiale qua dentro, di portarcelo per vedere la situazione. Allora, tutto attorno al cratere, ve lo ricordate, c'è una quantità pazzesca di pezzi di ferro, tonnellate e tonnellate di ferro meteorico incredibilmente interessante, perché è una tassite molto ricca di nickel con dentro la scheibersite eccetera 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 eccetera, come spiegavo una volta, però ecco, è evidente che tutto questo, sono tonnellate e tonnellate perché nessuno era mai andato, dimostra che ci fu un impatto. L'impatto è avvenuto circa 5-6 mila anni fa, e quindi quando la civiltà era già abbastanza progredita. Un amico, Roberto, mi porta la sabbia, guardandola direttamente al microscopio ottico, ci vedo dentro delle punte nere. Mamma mia, dico, subito, si vede. A questo punto, con la pinzetta le vai a prendere le punte nere, le metti in un recipiente in modo di averne un po' abbondante, le guardi al SEM ed eccole qua le sferule. E a questo punto, avendo nella nostra mente la tipologia, cerchiamo queste tipologie. Qui ne avete uno, qui vedete questa sporcizia, questa è una sferula. Adesso la tipologia non ve la descrivo più perché l'avete imparata anche voi, vedete? Questa è una sferula buona, questa invece è un qualcosa che non è riuscito a diventare sferula, perché non lo sappiamo, ma diciamo che se avesse avuto il tempo sarebbe diventato sferula, perché? Perché l'EDS ci dice che è un ferro più ossigeno, quindi anche questa è una magnetite. Guardate questa che bella, vedete? Sempre la stessa composizione. Quindi non è un caso, ce ne sono tante. La superficie, questa è a pelle d'arancia, vedete? Come chiamiamo noi, insomma. Queste si baciano piccoline, vedete? E c'è anche una cosa in mezzo. Tutto può succedere. Questa, quasi piallata, quindi vuol dire che ha avuto poco tempo per cristallizzare. Questa è un ibrido. È un ibrido di varie tipologie, vedete? È un ibrido. Guardate, che spettacolo, eh? Questa è deformata, non ha avuto il tempo di diventare sferica. Però, vedete, vi ricordate i cristalli di magnetite che abbiamo visto all'inizio? Ci sono anche qua, bellissimi, vedete? Bellissimi. Questo c'ha un figliolino. Però questa è rocciosa, vedete? Perché questo è silicio, è ferro e magnesio. Quindi questa è rocciosa con un piccolo figliolino. Quando abbiamo visto questa ci siamo tuffati. Mamma mia, ne abbiamo una buca! Ne abbiamo finalmente una buca! Guardiamo dentro che probabilmente riusciremo a vedere finalmente l'interno. Intanto ci mettiamo la sonda e anche qui, ma anche questa è sporcizia, ci è andata male anche stavolta, ma siamo vicini alla meta questa volta, è sporcizia, vedete? Non è pulita come prima. Guardate questa, qui ci dà veramente l'impressione di qualcosa che potrebbe essere la verità. Questo è un guscio d'uovo spaccato, il guscio è qua, vedete? E vediamo incredibilmente che l'interno ha la stessa morfologia cristallina dell'esterno. Non è incredibile questo? È ancora non visibilissima, ma si vede, cominciamo a vedere qualcosa, ci rimaniamo lì per ore, veramente. Però sicuramente abbiamo speso giorni. Il povero Michele Ziglioli è stato costretto a venire qua anche di domenica. Ziglioli è il tecnico del SEM qua al museo. L'abbiamo fatto venire anche di domenica, quando serviva. Non era molto contento, ma poi ci ha ringraziato. Però, vedete, là sembrava di poter entrare e qui torniamo da capo. Questa ha subito una botta, però la botta gli ha tagliato via la testa, ma insomma, è piena. Allora, sono pieno o sono vuote queste benette sfere. Abbiamo capito che è così, per una ragione che adesso vi dico, che è giusto che sia così, qualche volta sono piene, qualche volta sono vuote, per una ragione banale, ma quando tu la sai è banale. Prima certamente no. Perdiamo una settimana per piallare una sferula. Perdiamo una settimana. La prendiamo la sferetta, che è una sferetta di 80 micron, la immergiamo in una resina, la resina diventa dura, io e Bignami andiamo lì con la mola, pian pianino, riusciamo a smussarla a metà. A questo punto ce l'abbiamo a metà, quasi a metà, A questo punto, tutto questo è il materiale di supporto per tenerla ferma, A questo punto la guardiamo assieme, ci convinciamo, allora è tutta piena. Allora, vuota e piena. Questa è bellissima, perché ci abbiamo lavorato veramente tanto, con tanta cura, e non funzionava mai, alla fine una volta ci siamo riusciti. Ma la sorpresa è stata quando finalmente, non so come, non so quando, siamo riusciti a spaccarne esattamente una metà. L'abbiamo spaccata a metà e allora abbiamo visto la soluzione dell'enigma. Le sferule sono vuote all'interno, ma il vuoto è asimmetrico. Quindi se io piallo qua mi sembra piena, se io invece piallo qua mi sembra vuota. In realtà non è né piena né vuota, sicuramente sono vuote all'interno. Perché quando il materiale, che è un ossido di ferro, è molto caldo e poi si condensa, ingloba del gas. E questo gas produce questa specie di anima interna. Però normalmente l'anima è asimmetrica. Quando abbiamo visto questa, l'abbiamo pubblicata, questa cosa bellissima, che non ha fatto nessuno, posso assicurare che siamo stati i primi a fare questa cosa. Ci siamo scatenati, guardate che spettacolo anche questo, vedete? Finalmente la soluzione dell'enigma stava qua, parte densa e parte piccola. A questo punto abbiamo giocato molto su questa, è stata una cosa fortunosa che è spaccata proprio a metà. Vedete? Allora a questo punto l'abbiamo in qualche modo triturata, però è evidente che l'interno, che è questo, ha la stessa morfologia cristallina dell'esterno. Non è incredibile? Questo non ce lo saremmo mai aspettati. Vedete, uguale. Mentre invece la parte, diciamo, la parte compatta non dà nessuna impressione perché è compatta. Guardate, questo è l'interno, L'interno di una microsferola. Naturalmente, con la sonda di S facciamo la conferma che l'interno è magnetite, anche l'interno, magnetite cristallizzata. Guardate che bella anche questa, un altro frammento di interno sul quale buttiamo la sonda di S. Buttiamo la sonda di S per vedere una mappatura completa della composizione. E guardate che meraviglia, la sonda di S, questa è il visibile, questo è tutto il ferro che c'è, questo è il poco nickel che c'è, e questo è tutto l'ossigeno che c'è. Allora, se questo è un ossido di ferro, la sonda mi dice che c'è tutto ferro dappertutto, che c'è tutto ossigeno dappertutto, e il poco nickel è un indizio probabile di una provenienza cosmica, però è chiarissima la dimostrazione che a questo punto basta che ci sia, lasciatemi dire, una non compattezza, ovvero delle zone abbastanza libere perché la cristallizzazione della magnetite avvenga. La natura è così. Ecco, Roberto Cogliati, che purtroppo se n'è andato, pensate, ogni volta che parlo di lui mi viene un po' da piangere, se n'è andato proprio nei mesi scorsi per una malattia che non perdona. Infatti è lui che mi ha portato molti campioni da Sahara, perché ha partecipato a qualcuna di queste spedizioni. Ogni volta che andava gli dicevo: Roberto, mi raccomando, un sacchetto di polvere. Sono andati a quest'altro cratere, molto lontano dal Camille, che hanno viaggiato parecchio nel Sahara. Gli ho detto: portami naturalmente il campione. Mi porta il campione, e naturalmente ormai era quasi sicuro, ma bisogna sempre verificare queste cose, mi porta il campione e le sferule ci sono. Cioè sembra da questa indicazione che se c'è un impatto ci sono le sferule. E sono le sferole che conosciamo noi, sono sempre quelle. La natura, quando hai capito come funziona, la natura è sempre uguale. Vedete? Bellissime sferole nel cratere di Anguid. Questa è sporcizia. E naturalmente è anche la dimostrazione compositiva è la stessa. Vedete? Questa è una sferula semimetallica e semirocciosa, è un ibrido, perché c'è tanto ferro, ma ci sono anche i silicati. E nella natura, oltre alle cose belle, ci sono anche le cose meno perfette. Però c'è un però. A questo punto però ho detto, Roby, quando ti allontani dall'Anguid, vai a 500 km di distanza, prendimi la polvere e dammela. Lì non ci sono crateri, lì c'è solo la sabbia del deserto. Quindi lì non ci sono impatti che possono aver prodotto qualcosa. Lui l'ha fatto due volte. Mi ha portato la sabbia e anche la sabbia a 500 km di distanza è piena di sferule. Quindi se vi eravate fatti l'idea che sono gli impatti a produrre le sferule, ve la dovete cancellare. Ce la siamo cancellata anche noi e l'abbiamo scritto questo. Cioè, le sferule non sono prodotte dagli impatti, perlomeno non solamente dagli impatti. Queste sono sferule buonissime, vi faccio vedere anche la tipologia, vedete? Però a 500 km dal cratere di Anguid e anche da Camille, evidentemente non c'entra nulla con l'impatto. E allora come la mettiamo? Beh, l'idea che abbiamo noi è che chiaramente poi in questi casi qui ci sono sempre idee in un senso, idee in senso opposto, discuti eccetera. L'idea che abbiamo noi è questa, che siccome arrivano meteoriti di continuo, i meteoriti potrebbero essere o rocciosi o ferrosi. Quando un meteorite arriva, la maggior parte del meteorite brucia producendo delle parti molto piccole che sono fuse. E siccome sono molto piccole e sono fuse, essendo molto piccole non sentono la gravità. La natura vuole che devono essere sferiche, perché la sfericità è la cosa geometrica con minore energia. Quindi se io ho un meteorite che mi si sfalda quando entra in atmosfera, questa, diciamo così, questo materiale che è arroventato, cioè arriva a 1200-1300 gradi, produce delle microsferule che poi pian pianino scendendo si solidificano e la velocità di solidificazione, se sono grosse, sono piccole, sono medie, decide sulla morfologia della loro cristallinità. Avete visto che ci sono varie tipologie, le tipologie hanno un senso se le colleghiamo alle dimensioni delle sferule. Voi direte, benissimo, tutta questa cosa è una bella cosa, ma come si fa a sperimentarla sul campo? Vedete, non si può, cioè non puoi andare su chissà dove a prendere il meteorite eccetera eccetera. Però noi qualcosa ci abbiamo tentato, è l'ultima cosa che vi racconto. Ci abbiamo tentato, questo è un meteorite, è una condrite carboniosa, che sia un meteorite, vabbè, lo si vede anche dalla crosta eccetera, se ricordo bene ve l'ho fatto vedere qualche altra volta. Però se tu pigli piccolo, ma piccolo significa un millimetro, lo pialli bene e lo guardi al SEM, ti accorgi che all'interno della matrice le cose più scure sono condrule tagliate, sono sfere tagliate. Però all'interno della matrice ci sono tante isole chiare. Le isole chiare, se tu vai con la sonda IDS a guardarle, sono isole di ferro, nickel oppure ferro solfuro. Allora, la dimensione di queste isole è di circa, perché questo è un millimetro, da 50 a 200 micron. Io mi immagino questa cosa qui. Il meteorite arriva, la maggior parte si sfalda, a terra arriva veramente poco. Però questi oggetti che trapuntano qualunque condita di carbonio, qualunque condita ordinaria, questi oggetti, quando il meteorite si sfalda, essendo metallici, si scaldano al punto da diventare microgocce che, come dicevo prima, essendo micro pesano poco e quindi acquisiscono forma sferica. La dimensione determinerà poi la morfologia superficiale che arriva a terra, perché a terra ce n'è una continua discesa in ogni parte del pianeta. Allora, abbiamo sacrificato un po' di questo qua, l'abbiamo sacrificato nel senso che volevamo fare la prova, l'abbiamo sacrificato un pezzettino, l'abbiamo messo in morsa e l'abbiamo sparato alla fiamma ossidrica. La fiamma ossidrica arriva a 800-900 gradi, la superficie. Allora, non è che è come quando entri in atmosfera, però mica si può fare tutto in questo mondo. E avendogli sparato la fiamma ossidrica addosso, siamo andati a vedere la superficie, immaginando che fosse in discesa, se era successo qualcosa. Sapete che qualcosa è successo? È qualcosa è successo perché in superficie sono emersi dei brufoli che, quando siamo andati a vederli da vicino, ma guardate, non è incredibile, l'abbiamo pubblicato, quando andate a vederli da vicino non vi sembrano qualcosa che avete già visto in tutta questa chiacchierata? Non è una sferula vera e propria, perché le condizioni non sono ottimali, ma vedete che ha esattamente il ferro ossidato. Questo era una condrite ordinaria, con all'interno delle isole di ferro-nickel. La scaldata fa emergere queste goccioline di materiale che poi, raffreddando, acquisiscono questa struttura cristallina. Qui siamo a osservare un po' più a fondo, ma se uno va a guardare di pseudo, sferole se ne trovano parecchie. Vedete? Se io non vi dicessi che questa l'abbiamo fatta noi, pensereste che questa roba è venuta dallo spazio. Ci sono, è chiaro, la natura è più brava di noi. La natura ha fatto delle belle, piastrelle tutte belle vicine l'una con l'altra, e noi invece abbiamo fatto delle piastellacce brutte, però alla fine è quello che conta, è il significato. E perché le piastrelle naturali sono così bene compatte senza vuoti? Perché è evidente che le piastrelle si formano dopo, non prima, cioè prima la massa è fusa, quando è tutta fusa comincia a solidificare, e quando solidifica che pian pianino si incricano tutti i vari pezzi in modo che non rimangano dei vuoti da nessuna parte della sfera. Capito il concetto? Non è che si formano per qualche ragione che qualcuno le mette lì, no, si formano a posteriori, dopo che le microgocce fuse diventano pian pianino solide. Vedete? Questa non è una bella piastrella come quella della naturale, però insomma è ferro ossidato. Siamo divertiti anche questo. Ci abbiamo messo qualche sera a fare queste cose, ma alla fine tutto serve. Ecco, abbiamo fatto anche un'altra cosa. Io ho detto a un altro amico, avevo un pezzettino ben fatto del meteorite di Camille, per cui stravedo, figurarsi se lo voglio sacrificare, però gli ho detto, pigliarmi un pezzettino piccolo, e spariamogli la fiamma ossidrica. Cioè, questo è ferroso, quell'altro era roccioso, quello che ho detto adesso. Quello ferroso, una tassite ricca di nickel, eccetera, e spariamogli la fiamma ossidrica e vediamo cosa succede. Se voi avete un pezzo di ferro, gli sparate sulla fiamma ossidrica, oppure in alternativa potete anche usare la mola in modo che si vedano tutti i brillantini, mi spiego. Ecco, è alternativo, ma la temperatura sale comunque. Bene, a questo punto abbiamo fatto sia una cosa sia l'altra, mettendo in morsa il mio preziosissimo pezzo di Camille. Siamo andati a guardare il residuo che era risultato. Guardate, ci sono le sferole. Vedete? cioè le microparticelle che si sono fuse per l'alta temperatura, poi si sono ricondensate e sono esattamente simili, molto simili a quelle che conosciamo noi come sferule. Quindi anche un meteorite ferroso, che poi sono pochi, sono meno del 10%, ma anche un meteorite ferroso quando entra in atmosfera perde una quota di se stesso. Questa quota di se stesso, quando è molto fine come molto piccola, è obbligata a produrre delle sfere. Vedete? Cioè, non sono belle come quelle che fa lassù la natura, però, insomma, assomigliano molto. Vedete? E anche le tipologie sono quelle. A questo punto la storia si chiude il cerchio, se volete, perché abbiamo capito che anche un bambino, se va in giro e raccoglie sabbia e poi con un microscopio guarda dentro, le sferule le trova. Però con gli umani non c'è mai da andare tranquilli al mille per mille, perché è chiaro che queste sono sferule cosmiche, se le trovo in Antartide, se le trovo nel deserto dell'Arizona. Però avete mai visto un saldatore? Avete mai visto un piallatore? Tutte quelle cose luccicanti che sono in giro, la chimica è uguale per tutti. E quindi un saldatore produce sferule. Anche uno che fuma produce sferule, perché c'è un po' di metano anche nella sigaretta. Bisogna stare molto attenti, perché ci sono anche le sferule antropogeniche. E allora uno dice, ma c'è una diatriba su questo. Proprio settimana scorsa è uscito un articolo su Nature che discuteva questa cosa. E come fare a essere sicuri che queste vengono dall'alto e non dal basso? Ma insomma, se io vado in un posto dove non ci sono uomini, è evidente che quella è la roba che viene dall'alto. In Antartide non c'è nulla di antropogenico, e quindi le sfere in Antartide è evidente, oppure nel deserto, oppure lontano da attività industriale. Ecco, c'è anche questa cosa che va considerata ed è una cosa seria, se no uno trova sferule al posto che essere sferule cosmiche sono sferule dell'industria che sta molto vicino a casa sua. Questa è l'ultima che vi faccio vedere, neanche farlo apposta. Qualche volta anche in sintetico le sferule si baciano perché si vogliono bene una con l'altra, vedete? Però sono sempre sferule che conosciamo. Benissimo, a questo punto la chiusura di questo discorso è questa. Vedete, abbiamo visto praticamente sferule in ogni punto della Terra, in ogni punto del globo e in ogni età. E le sferule sono sempre uguali. Sono sempre uguali perché da sempre, cioè da che esiste la Terra, i sedimenti raccolgono sferule, e da sempre, se siamo capaci di cercare questo materiale, lo troviamo. E questa è una scoperta bella, importante, che ci dice tantissime cose dal punto di vista di come funziona la pioggia meteorica che questo pianeta ha avuto e che evidentemente ha avuto in quanto ha un'atmosfera molto densa. Io mi aspetto che Venere abbia molte sferule in superficie, mi aspetto che Marte ne abbia poche, perché Marte è un'atmosfera molto rarefatta e Venere invece è un'atmosfera molto densa. È l'atmosfera che fa il miracolo, cioè che disgrega il materiale che arriva facendoci diventare, producendo queste meraviglie della natura che abbiamo scoperto solamente nei primi decenni di questo secolo. Mi fermo qua, spero che abbiate apprezzato questa disamina, non solamente quest'oggi, ma su tutti i corpi piccoli del Sistema Solare. Abbiamo cominciato da quelli piccoli ma più grossi e poi adesso siamo arrivati ai piccoli piccolissimi. Abbiamo concluso il discorso e spero che sia stata un'ottima lezione per tutti e vi ringrazio.